L'ordinanza di rimissione della questione alla Corte, l'ordinanza che solleva la questione, l'atto introduttivo del processo costituzionale, sto parlando sempre della stessa cosa, ma le terminologie sono queste, è lo strumento fondamentale che collega il processo principale con il processo di giudizio incidentale. Il giudice che solleva la questione firma lui l'ordinanza, è un suo prodotto, è una cosa che esce dalla sua testa. E in questa ordinanza lui formula e motiva il suo dubbio di legittimità costituzionale. Quindi l'ordinanza è un prodotto di attività di interpretazione con cui nel linguaggio metaforico si dice che il giudice impugna la legge per violazione della Costituzione. Ieri vi ho spiegato che impugnare la legge è una cosa abbastanza improbabile e l'ordinanza è un documento con cui il giudice prospetta l'ipotesi, emotiva l'ipotesi, la seria ipotesi, di un'antinomia, cioè di un conflitto tra norme. Queste norme derivano da disposizioni, quindi l'ordinanza indicherà l'atto, legge e tal dettagli, la disposizione, l'articolo 14 in combinato disposto con, e la norma, cioè il significato, la regola che lui sta applicando. La rilevanza è una rilevanza della norma, l'impugnazione è impugnazione della legge, nella parte in cui esprime quella norma. Per questo prima dicevo la Corte chiede al giudice di svolgere tutta fino in fondo la sua attività di interpretazione, perché deve passare dall'atto a disposizione alla norma. E la norma è una cosa totalmente diversa, perché la norma è il significato che assume quella disposizione in relazione a quel caso. Ieri facevo l'esempio dell'allattamento e avete presente una legge, una disposizione che dice la madre può stare a casa X giorni e una norma che ne ricava, il giudice, che dice lo stesso trattamento non si applica al padre nel caso in cui la madre sia impedita. E questo è il risultato normativo, perché il caso che lui c'è davanti è il caso di un padre che impugna la legge, chiede di impugnare la legge, nella parte in cui lo esclude da un certo regime, che lui ritiene un regime che andrebbe esteso per particolari circostanze. E voi vedete che la norma che ricava il giudice è una norma che è orientata al caso, è diretta ad essere la premessa maggiore del sillogismo. Non so se avete già sentito parlare del sillogismo giuridico. Il sillogismo giuridico non è vero né falso. Il sillogismo giuridico è un meccanismo, una macchina logica, per cui si collega una premessa maggiore e una premessa minore e poi portano a una conclusione. Chi uccide le vecchiette con l'ascia è punito con 30 anni di carcere. Tizio uccide una vecchietta con l'ascia, tizio è punito con 30 anni di carcere. E questo è un sillogismo, la struttura è quella aristotelica del sillogismo. Ed è considerato una macchina tipica del giudizio del giudice, che applica una premessa maggiore, la norma generale astratta, a una premessa minore, il caso concreto, per ricavarne una conclusione. Allora la mistica giudiziaria del Settecento, quella illuministica, che credeva nell'immagine, credeva fintamente, perché poi non ci credeva affatto, all'immagine del giudice bocca della legge, avete già sentito parlare di questa cosa, immagino, ecco, è sostanzialmente un sistema che piacerebbe molto agli ingegneri, nel senso che uno mette dentro la scheda della norma, la fotografia del caso, fa gling e la macchina dice tizio condannato a 37 giorni, 25, 25, 25, 25, vabbè, facciamo uno sconto, facciamo 24. Ora questo non è che non sia parte del giudizio, sì, è parte del giudizio. Il problema è interessante però come si ricavano le premesse. Perché la premessa maggiore non è la legge, è la norma. E questa è la premessa maggiore. E la premessa minore non è il fatto, ma il caso, e cioè la costruzione dell'evento. C'è un famoso film giapponese, Rashomon, forse qualche cinefilo, se c'è tra di voi, lo ha visto. No, no. Tom Cruise lo vedete invece, bello. Un famoso film in cui c'è un film bianco e nero di quelli lentissimi, eccetera, in cui c'è un evento, tizio che uccide Caio, e al vecchio saggio tutti i personaggi di questo evento raccontano l'evento. E non c'è un racconto che corrisponda all'altro, perché ognuno l'ha visto da un punto di vista diverso, no? Ecco, normale, visto che la verità non esiste, se non quella rivelata per chi ci crede, ma è un mistero, e la verità è una verità processuale, e nel processo si costruisce la verità. E la verità, tra l'altro, non è soltanto un evento, ma è la qualificazione giuridica dell'evento. Per cui uno, nel descrivere l'evento, deve anche dire quali sono gli elementi significativi dell'evento. Perché il tizio è ucciso con l'ascia della vecchietta. Già, ma la vecchietta lo stava trappanando con un Black & Decker, quella punta lunghissima. Allora cambia un po' l'evento. Oppure il tizio stava affettando le bracciole di maiale e la vecchietta ci ha cacciato la mano per fregare la bracciola, lui non se ne è accorto. E l'evento è sempre lo stesso, però la qualificazione giuridica cambia totalmente in questi casi. E il problema è un problema, evidentemente, anche quello di interpretazione del fatto. Allora la premessa maggiore e la premessa minore sono le entrate di un sillogismo, ma il problema giuridico è come si formano queste premesse. Allora, il compito dell'ordinanza è spiegare come da quella disposizione che si impugna, perché deve essere indicata la disposizione impugnata, si è ricavata quella norma e come quella norma sia rilevante nel giudizio, sia la regola che lui dovrebbe applicare a quel giudizio e che contesta perché è in contrasto con un'altra disposizione, la Costituzione, per la norma che se ne ricava. Anche lì è una questione di interpretazione. Dal principio di eguaglianza, che dice una cosa banalissima, tutti sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di razza, sesso, cultura, religione, bla bla bla, che è una norma che non ha nessun contenuto, è un uguale. Poi faremo una lezione su questo. Quella disposizione ha significati diversi a seconda della prospettiva che la assumi. Nel caso dell'allattamento ha un problema di discriminazione irragionevole tra uomo e donna per certe particolari situazioni. Nessuno contesta che sia la madre ad allattare nobilmente, ma se la madre è crepata è in difficoltà a allattarla. E allora perché non può essere il padre, visto che la ratio della legge non è dar sfogo alle glandole mammarie, ma è il rapporto che si crea tra madre e figlio nell'alimentazione? Questo l'ha detto la Corte. Allora la Corte, che partecipa a questo gioco, ci ha detto che quella determinata disposizione ha una ratio, cioè esprime un principio anche teleologico, no? Ma perché deve stare a casa la madre e invece non ci può pensare la zia? Voi non sapete, le trasformazioni che ha avuto quella disposizione sono molto interessanti, devo dire. E la risposta è, ma perché l'alimentazione è un fatto fondamentale per un bambino appena nato? Questo vuol dire che non è solo il fatto alimentare, perché cacciargli il biberon nell'apposito buco sono capaci tutti. Chiunque passi là, scusi, mi dà una biberon. Il bambino non ne frega niente, succhia ed è felice. Però l'alimentazione del figlio non è soltanto il fatto alimentare, ma è anche il rapporto fisico. Allora il padre dice, ma se la madre non può farlo, il rapporto fisico è bene che se lo faccia con il padre piuttosto che con la zia, la nonna, la babysitter o il braccio meccanico. dal punto di vista della ratio legis, frutto di interpretazione, perché non c'è scritto nella legge il perché, questo è evinto da un ragionamento. Vai a vedere gli atti preparatori del dibattito che c'è stato, cosa dicono i pedagogi, i psichiatri, l'interno infantile, bla bla, ne ricavi una logica oggettiva di quella legge. Quella legge serve a, la sua ratio, il suo principio è che bisogna che lo Stato protegga il rapporto alimentare e affettivo tra genitori e figli. Dove c'è la madre, visto che il latte lo produce lei, benissimo, dove non c'è la madre non può essere sostituito dalla mucca, perché non è genitore. Allora è meglio che in mezzo ci si metta il padre, ok? Munge la mucca e dà da mangiare il bambino. Bene? Perfetto. Allora da quella ratio la norma incomincia ad essere in contrasto con un significato del principio di eguaglianza. Tu stai discriminando tra padre e madre per un punto di vista che ne rivela il carattere discriminatorio della norma, cioè non giustificabile della norma. Pensate che la Corte Costituzionale poi alla fine ha dichiarato illegittima la legge e ha detto basta, perché li hanno fatta a pezzettine. Nelle ultime sentenze aveva sostenuto che è più rilevante nel rapporto dell'allattamento la differenza tra libero professionista e lavoratore dipendente piuttosto che tra uomo e donna. Che se uno non avesse visto le puntate precedenti e leggesse una sentenza del genere, dice, ma sono impazziti. Quello che succede ai giornalisti la mattina quando alla radio dicono oh, incredibile sentenza della Cassazione, ah, che ridere, no? Che ridere, in realtà quella è un'evoluzione, perché la Corte ha detto, a questo punto, quello che rileva veramente è fondamentalmente il rapporto effettivo e di conseguenza il libero professionista che dispone del suo tempo, insomma, ha la possibilità di flettere il suo tempo, ha meno ragioni di tutela di un lavoratore dipendente che invece c'è una rigidità di tempo e che deve chiedere i permessi. E questo è un vedere le cose da un altro punto di vista, dove la norma è la stessa e il parametro è lo stesso, la norma è la legge, la disposizione di legge, e il parametro è l'articolo 3. Ma girando i punti di vista cambiano le norme e cambiano anche le norme costituzionali soprattutto. Allora l'ordinanza deve essere un'ordinanza che, oltre ai giudizi di rilevanza non manifesta di fondatezze, deve inquadrare la questio. La questione di legittimità costituzionale. Ho anche detto il tema decidendum. Latinorum, come sempre. Questo è fondamentale, perché il giudice, sollevando la questione, dice anche esattamente in che ambito la Corte è chiamata a decidere. L'incidentalità comporta un giudizio di rilevanza, io posso sollevare solo questioni che sono attinenti al mio processo, ma comporta anche un vincolo per la Corte Costituzionale, che deve pronunciarsi secondo il principio di corrispondenza tra il richiesto e il pronunciato, che è una frase, che è una stringa. Il principio di corrispondenza tra richiesto e pronunciato è un dogma. È il dogma dell'incidentalità. Io ti faccio una domanda e tu mi rispondi alla domanda. Non mi rispondi a cose diverse, mi estendi la risposta, vai a pescare delle cose che ti fanno comodo. È il vincolo che grava sulla Corte Costituzionale, che è l'altro specchio, l'altro lato della rilevanza. Così come il giudice è legato al giudizio di rilevanza, è ristretto dal giudizio di rilevanza, deve impugnare solo norme che siano rilevanti nel suo giudizio, la Corte può pronunciarsi soltanto per le questioni sollevate, nell'ambito delle questioni sollevate. Questo è un vincolo al potere della Corte, per cui la Corte Costituzionale non è il collegio di saggi che si sveglia la mattina e dice «Oh, che brutta quella legge, ma oggi la dichiariamo illegittima». Può dichiarare illegittime solo le norme impugnate, non solo le disposizioni, ma anche le norme. Cioè dichiara illegittima la disposizione per quella particolare norma. Che significa che ci possono essere disposizioni dichiarate legittime 100 volte. Pensate soltanto alla teoria dei controlimiti, diritto dell'Unione Europea, lesione di principi costituzionali, ipotesi perché non si verifica così. La Corte ha detto, in tutti i casi in cui c'è una norma comunitaria che va contro i principi costituzionali, quello che va impugnato è l'ordine di esecuzione, perché è l'unico aggancio normativo, unica fonte atto del nostro ordinamento. Il che vuol dire che se 100 norme comunitarie violassero 100 articoli diversi della Costituzione, principi fondamentali, la Corte pronuncerebbe 100 sentenze che dichiarano per 100 volte illegittima la stessa disposizione per norme diverse, nella parte in cui ammette l'entrata nel nostro ordinamento di quella specifica norma. Capite? Il salto che c'è tra una disposizione e una norma. La legge sull'allattamento, quella disposizione che dice la madre può stare a casa, è stata dichiarata illegittima almeno 3-4 volte. Una per la madre in carcere, una per la madre impedita o morta, una per l'adozione dei bambini e la quarta non me la ricordo, forse non c'è, o altro. La stessa disposizione. E la quarta è stata dichiarata legittima definitivamente, costringendo il legislatore finalmente a fare quello che sarebbe bene che facesse ogni tanto, cioè qualche piccola legge. Buffo se pensate l'idea di dichiarare più volte illegittima la stessa cosa. Questo vi spiega però la distanza che c'è tra la disposizione e la norma, tra la frase scritta e l'atto che lo contiene, le cose, mondo delle cose, e i significati che se ne ricavano. Mentre l'atto, la cosa è una, sempre la stessa legge, sempre lo stesso articolo, le norme che si ricavano sono tendenzialmente infinite, quanti sono i rapporti della vita che possono essere interessati da quella disposizione, ricollegati a quella disposizione. Sono punti di vista diversi. La stessa legge fotografa una fattispecie, cioè un rapporto ideale, nel mio stupido esempio la maternità naturale con latte abbondante, auguri, e quella è l'id quod prelunque acid, è l'immagine. Poi ci sono tutti i casi paradossali che mettono in crisi quell'immagine, cioè non possono essere coerenti rispetto a quell'immagine e ci hanno motivi di contestare la esclusività di quell'immagine. Dicono al legislatore, tu non puoi pensare soltanto a quel tipo di rapporto, perché ci sono casi della vita diversi che contestano la unicità di quel modello normativo. È molto frequente questo, ed è spesso anche l'origine dei mutamenti legislativi. A un certo punto la Corte dice, caro legislatore, è ora che tu cambi la legge, io te la cancello, così sei costretto. Il nostro legislatore, se non costretto, non dispone. E porta a creare la nuova disciplina, perché la nuova disciplina deve inglobare tutte le eccezioni che si sono sviluppate dichiarando illegittima sempre la stessa disposizione. Poi alla fine quella disposizione andrà cambiata. Allora, nella questione di legittimità costituzionale, oltre ai requisiti di ammissibilità, va indicata la disposizione oggetto, ma anche la norma oggetto. Poi va indicata la disposizione parametro, ma anche la norma parametro. Come vedremo, questo è fondamentale per capire poi le decisioni della Corte. L'antinomia si svolge tra le due norme, qui c'è il conflitto. Sono le due norme che entrano in un rapporto di antitesi, di conflitto, danno luogo a un'antinomia. Queste due norme sono ricavate per via interpretativa dalle disposizioni. Per cui, come vedremo parlando delle sentenze della Corte, questo passaggio, questo transito che passa per la testa del nostro giudice, trasforma le cose, i segni, in significati, e sono i significati quelli che rivelano il conflitto, ma sono i segni poi a essere dichiarati illegittimi per la produzione di quei significati. È un po' complicato da capire, ma non lo so se è complicato da capire. Per me non è complicato da capire, l'ho capito. Però non è semplice concettualmente, perché vi dovrebbe portare a fare un passo che in genere, devo dire la verità, i giuristi non compiono volentieri, per cui sono un po' esagerato nel dare importanza a questa cosa, esagerato rispetto a quello che l'insegnamento e la prassi dei giuristi. I giuristi, vabbè, qua no, non ci credono neppure. La distinzione tra disposizioni e norme, che per noi costituzionalisti è diventata dagli anni 60 un pilastro, perché fa capire le cose, e se voi parlate con i civilisti è ignota, per loro c'è una corrispondenza quasi naturale tra disposizione e norme. L'articolo del codice civile vuol dire quello. Entrano in crisi in articoli particolarmente complessi. D'altra parte, il codice civile c'ha 2900 articoli, la Costituzione ce ne ha 139 e di conseguenza non c'è rapporto, no? Cioè, quei 139 articoli governano tutto il codice civile, penale, le procedure, tutta la legislazione può essere riportata in quei 139 articoli, per cui noi siamo molto più abituati a scindere quello che è il testo dai suoi possibili significati. Mentre sul contratto di locazione non c'è che siano tantissimi significati che puoi ricavare dal fatto che devi pagare l'affitto, no? C'è scritto. È abbastanza immediato pensare che il sillogismo sia una struttura praticabile. Entra in crisi quando trovi il 2043 che dice il danno ingiusto va risarcito. Cos'è un danno ingiusto? Non è una cosa che te la cavi dicendo a slot machine, metto dentro la scheda e tiro fuori la sentenza, perché l'ingiustizia del danno e il stesso concetto di danno è un problema interpretativo. Infatti sul danno ingiusto la giurisprudenza è impazzita e continua a impazzire. Però è fondamentale, per capire come funziona il diritto, liberarsi da una serie di mitologie, di mistiche dei giuristi. I giuristi sono tendenzialmente dei vigliacchi, come tutti, e da bravi vigliacchi evitano di prendersi responsabilità. Per cui è normale che noi si dica il legislatore dice. Ma che legislatore dice? Lo stai dicendo tu, assumiti le tue responsabilità, perché il legislatore ha scritto, non parla, ha scritto disposizioni. Sei tu che stai ricavandone delle norme da quelle disposizioni, ti devi assumere la responsabilità dell'interprete, ma assumersi le responsabilità, soprattutto nel nostro paese, non è molto gradito. E invece questo stacco tra il compito del legislatore e il risultato dell'interpretazione è una chiave di strutturazione del sistema. La divisione dei poteri passa per questa differenza, il conflitto tra politica e diritto passa per questo tipo di distinzione e tutta la giurisprudenza della Corte si basa su questa distinzione, per questo ve la introduco con tanta insistenza in questa fase. Un giorno me ne sarete grati. Allora, torniamo al nostro processo incidentale e cerchiamo di capire un'altra cosa davvero ardita, perché costituisce un'eccezione in qualche modo. Personcina ordinata, vedete. E cioè il fatto che l'ordinanza emanata dal giudice e magari stimolata dalle parti è l'unico modo con cui il giudice ha per parlare con la Corte Costituzionale. Qui vi devo parlare di questo problema che è al centro di dibattiti allucinanti, generalmente un po' sbagliati, che è il ruolo che le parti hanno di fronte alla Corte Costituzionale. Per spiegarvi il problema, dovrei farvi un corso di procedura per spiegarvi che cosa sono le parti. Le parti sono i due soggetti del giudizio, per cui il signor Rossi cita in giudizio il signor Verdi per un incidente stradale, per aver sporcato la biancheria, per una questione che riguarda il contratto di locazione, e quelle sono le due parti. Sono due giudizi, due soggetti interessati a quel processo. Naturalmente le parti possono essere anche altri. Può essere che il vicino di casa abbia un interesse diretto a quella causa. Allora chiede di intervenire nel giudizio e il processo civile, il processo penale, il processo amministrativo, i tre processi, hanno delle grosse complicazioni da questo punto di vista. Per quella ragione che io vi dicevo all'inizio, la sentenza vincola soltanto le parti. La sentenza è legge tra le parti. Dice così più o meno il codice di procedura civile. Fa stato tra le parti, ma solo tra le parti. Per cui solo i soggetti che sono intervenuti in giudizio e hanno potuto rappresentare i loro interessi e difendersi possono restare influiti, incisi dalla sentenza. Questo è il principio generale. Le parti sono gli interessati. Allora, se io chiedo di aprire un garage qui, il signore di fronte è un interessato, perché se apro un garage di fronte a casa sua può essere che lui non riesca più a portare fuori il bidone della spazzatura. Va bene? Allora ci può essere un interesse per cui lui chiede, toc, voglio entrare anch'io in questo giudizio amministrativo tra Roberto Bin e il comune di Ferrara. Ma non è che uno che sta dall'altra parte della città può dire, però a me non piace questa idea, intervengo anch'io, perché non c'è un interesse processuale. Il concetto di interesse processuale è un concetto critico legato essenzialmente dall'incisione che un certo rapporto può avere sulla tua sfera di diritti e soprattutto la tua sfera di interessi economici. Per cui c'è qualche piccola apertura, per esempio sull'unione dei consumatori, delle organizzazioni dei consumatori oppure le organizzazioni ambientali, eccetera, a cui è data la possibilità di infilarsi in processi per difendere interessi collettivi, l'ambiente. Allora può essere che in questa causa tra me e il comune arrivi qualche rompiscatole di ambientalista dicendo mi costituisco anche in giudizio perché questo garage deturpa la bellezza di via Guarino, come cavolo si chiama. Probabilmente avrebbe anche ragione. Chi lo dice? Però il processo tende ad escludere da sé tutto il resto della collettività. Non è che in ogni processo arrivano 60 milioni di italiani che hanno qualcosa da dire. Gli italiani c'è sempre qualcosa da dire. Votino. Ma nel processo entrano solo coloro che hanno un interesse processuale, hanno legittimazione processuale. La legittimazione processuale è la parola tecnica che dice chi ha accesso, ha interesse a entrare nel giudizio. Benissimo. Noi si ragiona di solito in termini di interessato e controinteressato. Ora, questo perché la sentenza fa stato tra le parti. Allora, se noi ci mettiamo dal punto di vista della sentenza, del rapporto che viene deciso dalla sentenza, possiamo capire chi è interessato e chi è controinteressato. L'imputato nel processo penale è interessato, ma poi c'è la parte civile che ha subito il danno. Ed è un interessato dentro. E così entrano alcuni soggetti che possono dimostrare di avere un interesse a difendersi, a difendere le loro ragioni in quel processo. La Corte Costituzionale si occupa di leggi e di atti con forza di legge. Non si occupa del provvedimento amministrativo rilasciato a Roberto Bin, ma si occupa di una legge che si applica all'intera collettività. Per cui tecnicamente controinteressati a una legge sono 60 milioni di italiani. No, siamo tutti interessati nella legge, visto che la legge si applica a tutti. Tutti sono uguali di fronte alla legge, il che significa che tutti sono interessati a che cosa c'è scritto in quella legge. Questo crea un distacco totale tra il processo principale e il processo di giudizio di fronte alla Corte. Perché in questo processo principale ci sono il signor Rossi e la signora Verdi. Ma nel giudizio sulla legge che il giudice deve applicare e che impugna, i controinteressati siamo tutti quanti. E voi capite che questo costituisce una situazione imbarazzante. Perché, essendo tutti controinteressati, dovremmo poter tutti costituirci in giudizio di fronte alla Corte. Che bellezze! Notate che il processo di fronte alla Corte è gratuito. Per cui non c'è neanche da pagare, c'è da pagare l'avvocato, e questo è un altro problema. Però sapete, un avvocato si presta, si trova, ci costituiamo, non so, in 10 milioni, ognuno gli dà 1 euro, l'avvocato guadagna 10 milioni, insomma, una bella parcella, può essere contento. Immaginate un giudizio del genere? Fantastico. Allora, ovviamente, questo non è possibile. Allora, abbiamo un distacco totale tra il processo principale e quello incidentale, in cui le parti che si possono costituire sono soltanto le parti del processo principale e basta. Però, il processo di fronte alla Corte non è un processo per parti. Mentre il processo di fronte al giudice è per parti, il signor Rossi e il signor Verdi possono incontrarsi per le scale e far sentire, ma non siamo proprio sicuri che dobbiamo andare scosta. Mettiamoci d'accordo, guardi, facciamo così, che io stendo il bucato dall'altra parte e lei innaffia solo la sera. Che bella idea. Ah, benissimo, si leggono la mano e hanno risolto le loro cause. Comunicano al giudice, il processo si estingue. Una volta che il giudice solleva la questione, invece, questa questione vive di vita propria. È legata all'ordinanza, perché è l'ordinanza che dà il perimetro della questione, dà i termini della questione. Ma la questione vive di vita propria. Non si può rinunciare a una questione di legittimità costituzionale. Perché, appunto, l'interesse non è più l'interesse delle parti, l'interesse della collettività. È l'interesse a rimuovere una legge che nella concretezza dell'applicazione si è dimostrata contrastante con la Costituzione. Per cui né il giudice che ha sollevato la questione, né le parti possono rimediare, possono revocare, possono estinguere. Il processo è partito e diventa indipendente sia dal giudice a quo, sia dalle parti. Per cui si dice che è un giudizio a parti eventuali, nel senso che le parti del processo principale possono costituirsi, ma possono anche non costituirsi, questo non dà nessuna conseguenza. L'unica differenza è che se le parti non si costituiscono, non c'è l'udienza pubblica, non c'è il pubblico dibattimento, non ci sono parti che vanno a discutere, per cui è inutile riunirsi pubblicamente. Fin qua sembra tutto abbastanza logico, no? È invece piuttosto problematico per questa ragione. Le parti possono costituirsi, può costituirsi una sola delle due parti, possono anche non costituirsi. Non possono costituirsi soggetti esterni. Il che significa che di fronte alla Corte non c'è un modo per portare la rappresentazione della realtà. E la rappresentazione della realtà, certe volte, è fondamentale per capire il senso delle cose, no? Pensate a, ad esempio, che citavo ieri, la questione della radiotelevisione. La questione della radiotelevisione è una questione molto istruttiva, per molti versi, devo dire la verità. E con la sentenza 59 del 60, o 60 del 59, non me lo ricordo mai, 59 del 60, direi. Vabbè, comunque, una delle due. E la Corte Costituzionale si trovò di fronte il codice postale, naturalmente fascista, che diceva monopolio delle radio teletrasmissioni in capo al soggetto pubblico. Monopolio pubblico delle trasmissioni via radio e via televisione. Ad agire contro, a sollevare la questione, era stata una serie di pretori e che avevano dei processi penali a carico di piccoli trasmettenti, radio, eccetera, che avevano cominciato a trasmettere e la RAI li aveva bloccati. Si costituisce la RAI, si costituiscono questi piccoli imprenditori, la Corte fa una sentenza, che è una sentenza secondo me da scolpire nel marmo, perché aveva capito tutto, che giustifica il monopolio pubblico dicendo il mercato, cercate di capire, vi faccio un riassunto di una ricostruzione della ratio, dei principi che governano, no? Dice, gli interessi in gioco sono diversi, c'è un interesse imprenditoriale a fare televisione e radio e c'è un interesse generale alla informazione, c'è un interesse delle persone di usare la radio e televisione per esprimere il loro pensiero, articolo 21, ognuno può esprimere il suo pensiero liberamente. C'è anche il problema però di un limite delle frequenze, perché questo limite è un limite internazionale, c'è uno stock di frequenze disponibili per ogni Stato. Per cui risorse limitate, diritti di tutti, costi elevati. Allora i costi erano elevatissimi per mettere su un'impresa televisiva. E allora la Corte dice, date queste condizioni, se noi togliessimo il monopolio pubblico, si formerebbe un monopolio privato. L'aveva capito. Di conseguenza dobbiamo scegliere non tra un mondo libero con cui tutti possono fare televisione e il monopolio possessivo dello Stato, ma tra un monopolio, un duopolio privato e un monopolio pubblico. Tra queste due ipotesi, quella che meglio garantisce il pluralismo è il monopolio pubblico. A condizione che è cominciato a dettare alcune condizioni di controllo della televisione che doveva essere pluralista, bla bla bla, e ha difeso il monopolio pubblico per queste ragioni. La stessa disposizione è cominciato ad essere impugnata e dichiarata illegittima negli anni 70, con una progressione interessante, ancora una volta, no? Stessa disposizione, pluralità di significati. Primo, l'hanno, se ben ricordo, sollevata tra imprenditori che avevano messo su televisione via cavo. Notate che allora non c'era la rete, per cui il cavo era il cavo in giro per il condominio, in sostanza. Per cui erano televisioni quasi condominiali, era un po' ridicole. Però, visto che hanno iniziato un processo penale nei loro confronti per violazione della norma sul monopolio, sanzionata, la Corte si è trovata di fronte a questa questione. I principi che tu hai creato per spiegare e giustificare il monopolio, come reagiscono con la particolare circostanza che sicuramente il legislatore non aveva concepito negli anni 30, quando ha fatto il codice postale, delle televisioni via cavo? E la risposta è: non ci sta dentro. L'ortodossia era quella, la strada principale era quella, l'id quod prolunque acidit era quella, però la televisione via cavo non c'entra niente, perché la televisione via cavo non grava sulle frequenze televisive, per cui il limite delle risorse non c'è. Non costa fantastiglioni, perché la poi per il condominio la metti in cantina e non costa tantissimo, non c'è un limite di monopolio, perché è impensabile che ci sia un monopolio in Italia di televisione via cavo, quindi per quella particolare fattispecie si toglie il monopolio, si dichiara illegittima il monopolio nella parte in cui riguarda la televisione via cavo. E così hanno cominciato a trasmettere lo spogliarello della casalinga per il condominio. Non sto scherzando, era così la televisione via cavo. Notiziario del condominio: il gatto ha mangiato rifiuti. Buonasera, la signora Teletari vi mostra come cucina le uova. Rilevanza economica? Pochissima. causa non particolarmente importante, anche se il monopolio televisivo ovviamente è una questione importante. Secondo caso, Tele Capodistria e Tele Monte Carlo, cioè due trasmittenti che stanno fuori dal territorio nazionale e trasmettono su frequenze di altri stati, per cui non impinguano, non mettono i piedi nelle nostre frequenze. Vengono processati dei soggetti che gestivano dei ripetitori, cioè sono un'antenna che ripeteva il segnale televisivo da Capodistria verso l'Italia, da Monte Carlo verso l'Italia. Anche lì non vi dico il livello dei programmi. Ma si vedevano dei film un po' cochon, quindi questo nell'Italia di allora era cosa che attizzava abbastanza l'attenzione. E processo, causa, questione sollevata da corte, problema, i principi che tu hai dedotto dal monopolio televisivo reagiscono in qualche modo con queste televisioni via cavo? La risposta è, sono frequenze non italiane, non c'è monopolio, c'è pluralismo e quindi devi dichiarare legittimo il monopolio. E ha dichiarato legittimo il monopolio. Poi arriva, ve la faccio breve, la televisione locale, quelle che sono poi rimaste alcune, no? Tele Santerno era una delle prime, Tele Biella, eccetera. E lì c'era un problema tecnologico, un grosso problema tecnologico, cioè capire come era compatibile con il sistema della televisione questa nuova tecnologia che consentiva le trasmissioni televisive locali. Che strumenti c'è la Corte Costituzionale per risolvere un problema del genere? La Corte Costituzionale ha delle possibilità di fare ordinanze istruttorie e fece un'ordinanza istruttoria in cui chiese al Consiglio Superiore del non so che cosa un parere. A un organismo pubblico, statale, chiese ufficialmente un parere. Ma non è su quello che ha basato la sua decisione. La sua decisione è stata basata su un'ordinanza di un pretore che si è messo a scavare nelle cose e gli ha portato documentazione, confrontando il sistema italiano col sistema americano. In America, diceva, hanno le stesse frequenze nostre, ma ci sono 200 trasmittenti locali. Perché? Dati. Allora, questa possibilità di introdurre dati sulla realtà nel processo costituzionale non sono veicolati dalle parti, perché le parti possono essere sempre il signor Rossi e il signor Verdi, capite? Può essere una questione sorta perché il signor Verdi ha messo in cantina un cavo e trasmette, la RAI gli va a rompere le scatole. La RAI non porta sicuramente dati contro di sé, il signor Verdi dice, vabbè, io neanche non mi costituisco perché non ho soldi da spendere, ma la sentenza della Corte va a toccare una norma che è una norma che fa saltare il sistema televisivo, con tutte le conseguenze che questo ha portato. Allora, la disparità tra le potenzialità delle parti, che possono anche non costituirsi, le potenzialità del giudice De Porcellis che emana l'ordinanza e può essere più o meno capace di organizzare i dati, e i risultati del erga omnes della sentenza della Corte, questa disparità è una caratteristica che colpisce, ma non difficilmente superabile. La Corte Costituzionale ha sempre negato accesso a parti diverse da quelle processuali nel processo principale, sempre tassative, anche perché se tira via il tappo arrivano 60 milioni di italiani, no? È ovvio. Continua ad avere decisioni estremamente complicate. Pensate come sono complicate le tecnologie. No? E come le tecnologie siano la sfida. Sono sentenze anche importanti, una delle sentenze importanti l'ha fatta sulla legge 40, quella sulla fecondazione assistita, dove c'è un problema di numero di embrioni da impiantare nell'utero. Che cosa ne sanno quei 15 vecchioni, anzi 14 vecchioni e una vecchione? No? Non lo sanno, non è che sia una questione, un dato giuridico, loro sono nominati perché in teoria sono dei grandi giuristi, però la complessità della cosa è nel processo generalmente veicolata dalle parti, Nel processo costituzionale non c'è. E questo costituisce un bel problema. C'è una soluzione italiana, c'è una soluzione in tutti i paesi, ci sono delle soluzioni. In America c'è l'amicus curiae. L'amicus curiae è la possibilità di chiunque ritenga di avere titolo di mandare una sua memoria alla Corte Suprema. Per cui sulle decisioni molto importanti sotto il profilo scientifico, tecnologico, arrivano premi Nobel che scrivono. Con l'autorità di un premio Nobel io ti dico, guarda, stai attento perché lì il fatto si qualifica così. In Italia questo non è ammesso, non c'è un istituto delle amicus curiae. C'è una cosa parecchio diversa, che è una prassi che si è sviluppata, che dimostra anche come il paese sia geniale nelle sue elaborazioni, un po' truffaldine, ma geniale. Causa, signor Rossi e signor Verdi, che riguarda, diciamo, problemi di internet, per dire una questione su cui nessuno capisce molto, perché è veramente difficile, interviene Google, chiede di intervenire nel giudizio. Google, Microsoft e così via. Naturalmente sanno benissimo che questa loro richiesta di intervenire nel giudizio di fronte alla Corte viene respinta con ordinanza, perché la Corte non si smuove dal divieto di estendere contraddittorio. Però intanto loro mandano la loro memoria e alla memoria allegano un pacco così di dati. Dati non brutali, perché sennò i giudici non li leggono, ma argomentazioni giuridiche basate sui dati. Cioè riescono a mandare la loro opinione e anche la loro costruzione dell'opinione in formato giuridico, cioè in formato utilizzabile dai giudici che devono decidere. Naturalmente queste richieste di intervento in giudizio vengono respinte. Breve ordinanza, magari messa in carcere la sentenza, chiesa, è respinta. Però quella documentazione entra, nel senso che è a disposizione dei giudici. Per cui se i giudici vogliono vedere che cosa pensa il mondo di quella questione, riescono ad avere documentazione e anche documentazione da parti contrapposte. Se poi hanno dei problemi, possono usare i loro poteri istruttori. Però problemi istruttori sono un problema. Potere istruttorio vuol dire chiedere. La Corte non ha mai chiesto perizie, ha chiesto pareri a organi dello Stato, ma gli organi dello Stato non è che di per sé siano affidabilissimi, magari non si può dare per scontato che quell'organismo sia un organismo che abbia un'opinione precisa. Provate a chiedere un'opinione al Comitato Nazionale di Bioetica sulle questioni appunto della bioetica, tirano fuori delle cose che uno dice, ma state scherzando, conflittuali, con pareri difformi, eccetera. Questo è un problema molto grosso del giudizio costituzionale, ma ahimè, o per fortuna, è un problema che nasce da questo distacco totale tra il giudizio principale, che è un giudizio per parti, e il giudizio incidentale, che è un giudizio che ha rilevanza erga omnes, non c'è un controinteressato, ma tutti sono interessati. E costituisce una caratteristica di indubbia importanza. Bene, noi ci vediamo a questo punto la prossima settimana.